Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao, eccoci, bentrovati, bentrovate o ben arrivati e ben arrivate. Questa è la nostra Radio Wombat all'1359 in onde medie di frequenza e noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Per chi ci ascolta con assiduità sapete già che qui potete trovare una sorta di racconto dei nostri territori che muove da articoli che escono sui giornali che fanno ancora la cronaca locale. Per chi invece non ci conoscesse, appunto, diciamo che guardando quelli che sono i giornali di cronaca locale, qui potete aspettarvi legittimamente di trovare un po' di critica, un po' di polemica o anche, quando ci riesce, ci piace rendere la nostra radio un megafono per le realtà o singoli che siano in conflitto per una trasformazione radicale dell'esistente sul nostro territorio. Questo tentativo di apertura è anche quello che faremo anche questa settimana e anzi comincerei proprio da quello, andando a proporvi una chiacchierata, un'intervista, mettiamola così, che abbiamo raccolto e abbiamo realizzato con un compagno di GKN di cui vi riproporrò direttamente l'introduzione che ho fatto al suo intervento senza prendere altro spazio e senza tediarvi.
E allora, con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana andiamo a Campi Bisenzio per parlare di e con GKN. Sono state sicuramente tante le cose che sono accadute nell'ultima quindicina di giorni, alcune le abbiamo commentate guardando gli articoli di cronaca locale, qualche volta abbiamo passato la palla, diciamo così, aprendo i nostri microfoni alle voci del collettivo di fabbrica e anche questa settimana ci prendiamo qualche minuto per fare un po' di conversazione, diciamo così, e per avere un aggiornamento su quello che è lo stato della vertenza e un po' di cronistoria dall'interno su quello che è successo. Abbiamo visto le pressioni del liquidatore, abbiamo visto i vigilantes mandati a sabotare in qualche modo il festival della letteratura working class, abbiamo visto questo episodio molto oscuro della cabina elettrica che è stata sbarbicata, come è stato giustamente detto e scritto nei comunicati del collettivo di fabbrica. Però abbiamo visto dall'altra parte una grande risposta, ancora una volta fondata sulla partecipazione e sull'abbraccio del territorio. Quindi siamo ai nostri microfoni con Snupo, un compagno del collettivo di fabbrica, uno degli operai più storici, anche più noti per il suo lavoro, insomma, anche musicale, con Primo Tamburo della brigata Cori e Tamburi di GKN, per raccontare appunto come sono andati questi giorni di mobilitazioni. Snupo, a te un po' per raccontare appunto come sono stati i giorni che hanno preceduto il Festival della Letteratura Working Class e appunto una valutazione secondo te e secondo voi su come è andata.
Intanto un abbraccione grande a tutti. Allora, il festival è partito giovedì, diciamo, con una prefazione che era l'opera teatrale Il Capitale, che è andata in scena al Teatro Monni a Campi Bisenzio. È stato veramente qualcosa di strepitoso, veramente bello, il teatro completamente pieno, un calore enorme con un finale di Occupiamo, la cantata a squarciagola da un po' tutti. Il venerdì è partito invece proprio il vero festival della letteratura. C'era un'organizzazione ben strutturata, con tra volontari, tutti i solidali e appunto gli operai che hanno dovuto regolare il traffico da cinema, insomma, perché la strada è stata chiusa Purtroppo io, stando in servizio, tanto in servizio, non ho potuto seguire tanto quello che succedeva sul palco. Però ho visto tanta gente veramente commossa, entusiasta. Perché il messaggio comunque si cerca di portare avanti, è importante, cerca di essere gli uni per gli altri, appunto, tu come stai dovrebbe essere spinto a massimi livelli, ecco, perché delle volte le cose si dicano, però non sempre siamo all'altezza nella nostra vita, parlando di noi esseri umani, no? Così che ci si pone in un certo modo a essere sempre degni. E diciamo che durante il festo è quel tu come stai invece è stato valorizzato tanto. Il venerdì appunto c'è stato il primo giorno, poi il sabato, il sabato è stato altrettanto bello, così sempre chiaramente ero in servizio, però dopo c'è stato alle 7:30 un corteo che è arrivato fino a Campi Bisenzio. E anche lì è stato un momento veramente magico. Ora, mi dispiace tirar fuori tutti questi superlativi e sembra una cosa un po' stupidina, no? Dice quello lì super esaltato. No, ma è proprio così. Cioè, lì e mettersi lì ecco il tamburo a suonare insieme agli altri ragazzi. C'era accanto a me anche questo bambino, si chiama Manuel, un bambino strepitoso. Cioè veramente da paresi al viso, cioè, e si era veramente tanti, si è fatto un corteo mastodontico veramente. E siamo arrivati fino a Campi, siamo andati di fronte al Circolo Rinascita, dove lì si è potuto mangiare mettendosi tranquilli e mettersi a parlare. Lì di fronte c'è stato un continuo della recita, insomma, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che in quel momento, sabato sera, dopo il corteo, le iniziative del festival si sono state lì davanti. Poi c'è stato lì la domenica con la conclusione, e vedere la gente che ti veniva a abbracciare, ti veniva a ringraziare, ci veniva a ringraziare, insomma, per quello che era stato fatto, e vedere queste persone con il cuore pieno, è stata veramente tanta roba. C'è stato un momento buffo, cioè di momenti buffi ce ne sta diversi, però in qualche modo che è salito sul palco Dario, a un certo punto fa verso le 5, fa guarda è successa una cosa bruttissima, dopo essere venuti questi sabotatori, stasera qui, insomma è successa una cosa bruttissima, ci sono stati questi ragazzi, della gente, insomma, della gente, dei ragazzi tedeschi, insomma, che praticamente hanno portato i pannelli fotovoltaici, e i nostri hanno fatto tutta la struttura, questa cosa qua, e insomma hanno annunciato che era dalle 4 di pomeriggio, quindi circa un'ora, che la nostra realtà stava andando a energia solare, ecco, diciamo, quindi il bar, tutto la zona antistante, e perché ora lì non so se ne avevi già parlato, però dopo il sabotaggio noi andavamo a quel generatore, cioè stanno facendo veramente di tutto per annientarci. Però ecco, veramente bello, 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 veramente bello. Cioè ho visto veramente gente felice, felice, felice. Anche prima mi ha scritto una ragazza di Bologna che vogliono fare degli studi più approfonditi sulla nostra lotta, insomma, fare non so che cosa vogliono buttare giù di preciso, però ho sentito questi ragazzi che oltretutto abbiamo visto in capitale di Bologna, portati alla loro professoressa, veramente entusiasti. E questo è bello, dare speranza, però come dicevo bisogna stare all'altezza del concetto e tu come stai, è una cosa mi stancherò mai di dirla, cioè prendersi cura delle persone, cercare di vivere quel concetto di compagno, colui che condividi il pane con l'altro in modo degno. Ecco.
Grazie Snupo, benissimo. No, io non penso in tutta onestà che l'uso dei superlativi sia tirato di fuori. Penso che veramente la vostra lotta da tanto tempo sta dando tante emozioni, le dà anche a me, lo dico senza vergogna, e credo che sia giusto così, perché si misura la dimensione della solidarietà, di questo abbraccio, dello stare insieme, di riuscire a fare qualcosa che per certi aspetti è anche incredibile, e quindi credo che il tuo modo di raccontarlo corrisponda al vero, e le emozioni che hai visto tante volte, non solo in questi giorni qui, siano oneste, siano reali. Io nel racconto che noi abbiamo in qualche modo costruito insieme al collettivo di Fabbrica, ai solidali del movimento Insorgiamo, che sono stati presenti già dalla prima chiamata, mi pare fosse giovedì quando arrivarono i vigilantes, ci siamo fermati appunto lì. Anche perché la nostra trasmissione esce una volta a settimana, quindi per tanti versi è comprensibile. Se invece da quella chiamata in poi è successo altre cose, quindi lo abbiamo un po' accennato, c'è stato lo sbarbicamento della cabina elettrica, però c'è stata anche questa risposta solidale a cui ha accennato, questi compagni tedeschi che hanno portato i pannelli, quello che è accaduto. Se ti va di raccontare un po' meglio dall'interno, sempre, che è un punto di vista che non facilmente emerge, quello che appunto è successo dalla prima volta in cui sono arrivati i vigilantes, e secondo te, insomma, secondo voi che valutazioni fate su quello che è la situazione attuale rispetto a quelle che sono queste pressioni e queste minacce che si fanno sempre più insistenti. Anche, ti faccio una domanda diretta, c'è un clima anche di paura lì al presidio? Perché quando arriva qualcuno la notte, inevitabilmente si pensa anche al peggio. Ora non voglio andare oltre a suscitare o a creare dei, come dire, dei film horror, però insomma purtroppo il livello di violenza che l'avversario mette in campo c'è. Quindi ti domando, ecco, se la solidarietà che si è visto fino ad ora è una solidarietà che è sufficiente a stare, come hai detto, all'altezza della sfida che c'è davanti, se ci sono altre preoccupazioni, insomma, come ve la state vivendo voi che più di tutti siete lì e ci siete di giorno, ci siete di notte, ci siete anche negli orari in cui a volte anche per la propria incolumità, insomma, è più preoccupante esserci.
Riguardo a questa faccenda di questi personaggi arrivati, non è nostra tanto simpatia, ma proprio per nulla. Cioè, già siamo piuttosto tesi per quelle, siamo 3 mesi senza nemmeno cassa integrazione, e ora ci si trova a dover presidiare con più attenzione uno stabilimento. Cioè, a presidiare e proteggere da delinquenti, perché questi sono delinquenti, quelle persone sono state, chiunque sia stato è un delinquente, e mi meraviglio veramente che a un certo punto anche delle volte anche lo stesso Stato non comprende i provvedimenti verso i nostri, perché non è che bisogna essere tanto intelligenti per capire da dove vengono queste cose qua. Comunque, detto ciò, la solidarietà c'è. La società c'è, la gente ti sta prossima, però poi quando devi stare lì a guardare, a proteggere il corazzamento, ci sei te di notte, nel buio, a girare, a guardare, che se vedere se non si manifesta danni di niente, che non ci sono ulteriori sabotaggi. Tutto dopo questo la voglio raccontare. Quando siamo andati a mangiare dopo l'opera teatrale giovedì, e si sono trovati questi personaggi proprio nella pizzeria, guarda caso, dove essere andati, che oltretutto erano presenti anche nei giorni precedenti, nei giorni fatidici, insomma. Dopo, verso mezzanotte, sopra GKN sorvolava un drone, così come sorvolato il drone mentre c'era il festival. Cioè, sono provocazioni che si aggiungono a tante altre provocazioni. Tipo, magari ti presenti, devi andare al ministero a parlare al ministero in Made in Italy, e questo di punto in bianco cioè, la proprietà non si presenta. Cioè dice no, ma avete avvertito, la porta dopo 15 giorni ha detto non veniamo perché la fabbrica è occupata. Ma quale fabbrica è occupata? Ma pagate gli stipendi, ma cosa si sta parlando? Ma veramente, ma non si sente tutta la responsabilità di proteggere quegli 80.000 metri quadri? Non siamo mica dei cialtroni, eh. Non siamo mica dei cialtroni, noi non si può lasciare, quel lavoro ci è stato lasciato, i posti di lavoro ci sono stati lasciati dai nostri padri, eh. Il mio nonno aveva costruito lo stabilimento Fiat di Firenze, i miei papà ci lavoravano in 71 in Fiat, nel 1987 ci sono andato a lavorare io. E voglio proteggere quei posti di lavoro e vedere quello si sta nascendo, quello potrebbe nascere, è solamente un'ulteriore speculazione. Anche no, anche no. Siamo stati 8 mesi senza l'anno scorso, senza niente. Ma se nel frattempo qualcheduno, perché perdevi il capo, a un certo punto faceva un gesto folle. Ma cosa succedeva? Venivano i politici a farci la processione lì. Ma veramente venivano a fare la processione e a portare solidarietà. Guarda, non c'è cosa più schifosa, lo dico veramente, ho indignato, di portare un pezzo di pane a uno, Dio buono, che è morto di fame 10 secondi prima. Non c'è cosa più schifosa. E questo delle volte lo dico anche alle stesse persone che hanno una certa visione anche sociale, no? Magari essi reputano progressisti. Ragazzi, è bello andare alle manifestazioni, alle commemorazioni dei partigiani, e ricordare uno va a Baribona, va a tutti i posti in cui uno gli piace, a Sant'Anna di Stazzema, è tutto bellissimo, è bellissimo, si canta bella ciao, si canta quello che ti pare, però il discorso è... Ma ci sai stare anche di fronte a un cancello di una fabbrica che è in difficoltà, che possa chiamarsi Texprint, che si possa chiamare quelli mondo convenienza, non me ne frega nulla, non me ne frega nulla come si chiama. Ma il discorso è che veramente delle volte ci si ferma la retorica a qualche canzoncina e basta. E se questi personaggi possono fare quello che fanno, è perché gli viene consentito. E non è una parola di minaccia questa qui, non è una cosa di minaccia. Dico semplicemente che se ci fosse una coscienza sociale più alta su certe cose qui, questi personaggi, forse ci avrebbe anche più forza lo Stato per rimettere al centro la Costituzione e non permettere delle sbruffonate in questo modo qui. Perché sono veramente vergognose. Veramente vergognose. Scusa se mi arrabbio su queste cose qui, ma veramente sono veramente schifato da queste cose qua. Sono veramente schifato. Quindi ognuno cerca di fare il proprio meglio e cerchiamo di vivere una vita in modo degno, perché non c'è cosa più triste poi alla fine, no? Oltre a quella lì, chiaramente, di portare un pezzo di pane a uno che è già morto prima, di vivere in modo non degno. Cioè, che è la vita? È quella lì. Pensiamo a quelle persone che ci hanno lasciato il sangue sopra le montagne e l'hanno fatto perché non si potesse essere liberi e felici.
Bene, bene, grazie. Sì, certo, ti capisco e condivido anche quest'ultimo passaggio che hai fatto sulla solidarietà, che insomma non può essere solo simbolica, non può essere solo rituale. Certamente c'è differenza tra canticchiare le canzoni nei giorni delle celebrazioni, come dire, dei giorni consacrati, e stare invece in solidarietà davanti ai cancelli di una fabbrica o in uno spazio autogestito. Insomma, era proprio questo che volevamo un po' sapere. Ti chiederei, insomma, se c'è qualcos'altro tra le tante iniziative che avete in ponte, perché come GKN, collettivo di fabbrica, Movimento Insorgiamo, siete anche una vera e propria fucina di proposte e di orizzonti di cambiamento. Quindi se ci sono delle cose che ci vuoi segnalare, che ci vuoi riassumere, che ci vuoi esporre, approfitta di questo spazio e ti ringrazio ancora infinitamente per la tua disponibilità, anche per la trasparenza, come dire, per il modo colloquiale, anche diretto e personale con cui ci hai raccontato queste cose dal tuo punto di vista, andando oltre l'ufficialità dei comunicati
Ducati, che per ricordarlo a chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio, se volete sapete, credo già lo sappiate, che c'è una pagina che potete guardare, un profilo social che è Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, oppure Insorgiamo con i Lavoratori GKN, e lì potete trovare quello che riguarda questa importante vertenza. Snupo, facci sognare un altro po', se ne hai voglia, e raccontaci quello che è in ponte.
Allora, vabbè, ora stiamo un pochino più leggeri, dai, perché visto mi sono sfogato anche abbastanza. Insomma, da orte di maledetti tiepidi. Vabbè, a parte la battuta. Allora, intanto teniamoci liberi per il 18 maggio. 18 maggio, perché ci sarà un'iniziativa, si farà qualcosa di interessante, si guarda cosa ci si inventa. E poi ci sarà l'opera teatrale, verrà portata a Berlino. Sarà là per tre repliche, quindi convergenza lì con tutte le forze progressiste, diciamo anche la Germania, che comunque siamo sempre in contatto, in special modo con quelle ambientaliste, che oltretutto sono già stati anche con l'opera in Svizzera. Io sono stati perché, pur essendo anch'io fa parte dell'opera teatrale Capitale, nel ruolo dove sono io delle volte ci si alterna, quindi delle volte c'è Iberva, è strepitoso, delle volte c'è Mario, questo ragazzo bravissimo, quindi sì. Poi guardiamo un po', diciamo che c'è la presentazione, è stata presentata la legge regionale per cercare di risolvere un pochino la nostra questione, e poi si continua ad andare a parlare da una parte o un'altra. Un pochino devo partire, devo andare a Pisa, altri vanno a parlare da un'altra parte, sono a Firenze, e si viaggia a vista per il resto. Non si può fare, persone che lavorano, cioè che si trovano in una situazione come la nostra, possono anche viaggiare a vista, perché ogni giorno è veramente un giorno a sé. Quindi per tenerci informati, per starci insomma prossimi, cerchiamo di seguire le pagine dei social, quelle di Facebook, appunto Instagram, che lì puntualmente viene sempre riaggiornata in continuazione. Quindi se c'è per caso bisogno, insomma, seguitele, perché se c'è bisogno di un aiuto lì su quei cancelli bisogna un po' accorrere. Va un abbraccione grande e stiamo alti, uniti l'uni per gli altri. È l'unico modo per cambiare questo sistema. Il resto sono chiacchiere e distintivo, come diceva qualcuno. Un abbraccione, ciao.
Dai, ancora benissimo, e grazie Snupo, con questa citazione veramente colta dal miglior cinema. Direi che ci possiamo salutare, ci hai fatto un buon quadro su quello che sta succedendo a GKN, sicuramente la nostra finestra di attenzione resta più che aperta, oltre ad essere a disposizione per quello che ci è possibile nel mobilitarci in prima persona e nel tentare di mobilitare tutti coloro che vogliono continuare a seguire questa vertenza, che ci dimostri ancora una volta con le tue parole e il tuo racconto che non è finita e che è tutt'altro che spenta, anzi guarda e parla al futuro. Farei per i nostri ascoltatori, ma anche per me che mi vado a bere un bicchiere d'acqua, una pausa musicale. Vi lascio con Bucky's Becks e ci sentiamo tra qualche minuto.
Till the next hello, girl, if you go away. Me not keep it far.
Elena prega tutte le sere, ma le sue preghiere sembra non arrivino a chi di dovere. Forse si sono perse nei vicoli del quartiere, tra voci di spacciatori italiani e spacciamore rumene. Elena prega anche se non crede, paura non fede. A 18 anni è diventata madre, ma non ha una fede. Sua figlia non ha un padre che ha pensato bene di sparire, senza lasciare tracce in mezzo alla neve. Elena prega tutte le sere, da quando la nonna le diceva Ele, Dio vede e provvede. Gli anni si sono messi a correre, Dio non si è visto, non si vede, non provvede in mezzo a tutta questa polvere, Dio non ci vede. Elena prega da quando era una bambina, suo padre in galera per spaccio e tentata rapina, sua madre in comunità, un passo dalla rovina, la nonna le prima. Elena prega tutte le sere, fa quello che faceva suo padre per arrivare a fine mese, mentre sua madre svuota buste che devono essere piene. Sua figlia cresce in mezzo alle iene, non un bene. Prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, ma di pregare basta, nelle palle piene. Lei prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, sai, prega che vada tutto bene, tutto bene, tutto bene. Elena prega da quando era una bambina. Un padre non c'era in casa, la casa era una cantina. Viveva con nonna e mamma, con due letti e una cucina, dentro un'unica stanza divisi da una tendina. Elena prega tutte le sere, sa bene che vendere merda non è un mestiere. Anche se rende bene, lei non sa gestire iene, affari e potere, e non sa che sta per cambiare l'aria nel quartiere. Elena prega mentre piange lacrime amare, con gli sbirri dentro casa e la madre in ospedale. Sta per finire tutto, sta per finire male, le dice con freddezza un assistente sociale. Elena non prega più, minaccia mentre urla e scalcia, le strappano la figlia dalle braccia. Non lo potete fare, dividere una figlia da una madre, aspetta Dio, non un tribunale. Elena prega ora che è disperata e sola, si trova dalla parte sbagliata di una pistola. Si trova dalla parte sbagliata di una pistola. Si trova dalla parte sbagliata di una pistola. E lei prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, tutto bene, tutto bene, lei prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, lei prega che vada tutto bene, tutto bene, tutto bene.
Bene, eccoci, riprendiamo il microfono, rientriamo in voce, state ascoltando sempre Radio Wombat, noi siamo ancora alla trasmissione della stampa rassegnata. Per chi di voi si fosse collegato adesso o avesse fatto appena in tempo a sentire un po' di musica, abbiamo fatto una pausa musicale con Bakis Bex, il nostro rapper, uno tra i preferiti e più simpatici, lo hanno represso anche in tante forme, quindi approfitto per mandare un messaggio di affetto e di solidarietà. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione con Snoop, un compagno storico e molto dentro le vicende del collettivo di Fabbrica, su tutto quello che sta succedendo, continua a succedere e come va avanti con tanta e tanta partecipazione e voglia di lottare la vertenza della ex GKN. E continuerei a parlare un po' di lavoro, ma anche, come dire, assetto della città e trasformazioni urbane, urbanistiche dei nostri quartieri, guardando alcuni articoli che sono usciti in questa settimana in connessione con la strage degli operai che si è verificata nel cantiere S Lunga di Via Mariti, ex panificio militare, il 16 febbraio. Come ormai tutti e tutte sapete, insomma, i 5 morti sotto l'ormai tristemente famoso e tragicamente noto trave che ha ceduto durante la colata, i 5 morti, ma i problemi non sono finiti qui, perché nel periodo delle indagini che stanno continuando ad andare avanti, il cantiere si è fermato e questo ha generato una situazione più o meno artificiosamente creata dalle aziende che nella catena degli appalti e dei subappalti stanno eseguendo i lavori, ma comunque si scopre in qualche modo abbastanza improvvisamente l'11 di aprile che i lavoratori di una di queste aziende non sono pagati e scendono in piazza. Per l'appunto il 11 aprile c'è un presidio che si tiene proprio davanti al cantiere. Ormai di fronte a quel cantiere c'è andato davvero di tutto, ci sono andati i vertici del PD con la Schlein, con Emiliano Fossi a benedire la nuova candidata Sara Funaro, con Nardella, con Gianni, c'è stato Landini, un po' di tutto. Escluderei da questo elenco i movimenti, i comitati e i sindacati di base, perché si collocano politicamente su ben altra sponda, perlomeno dal punto di vista della dignità e dell'etica tra virgolette professionale o militare. importante che sia, e questa volta ci sono andati anche i lavoratori. Apparentemente, per quello che si è riuscito a capire sia dagli interventi dei compagni dell'assemblea 16 febbraio che sono passati per capire essenzialmente, per portare della solidarietà, perché sempre di lavoratori che chiedono lo stipendio si sta parlando, ma la situazione appunto rischia di essere scivolosa e un po' ambigua da parte di coloro che invece le proteste le possono utilizzare in un senso o nell'altro per richiedere, come dire, una sorta di sblocco dei lavori e una ripresa della cantiere Esselunga. Questa appunto è una mia personale premessa che faccio agli articoli che vorrei guardare, proprio perché credo non possiamo che oscillare tra una attestazione di solidarietà sincera e onesta con i lavoratori che lo stipendio lo vogliono perché hanno tra l'altro già lavorato, e la possibilità che questa loro rivendicazione sacrosanta e legittima venga utilizzata come grimaldello sull'opinione pubblica per smantellare e per rimuovere ogni istanza ambientalista, ogni istanza a tutela del parco e anche a tutela del lavoro che si è data, insomma, nel percorso dal 16 febbraio in poi, dove in qualche modo le ragioni che erano state a lungo sopite e purtroppo di fatto sconfitte dalle scelte urbanistiche compiute dal Comune di Firenze con i suoi uffici urbanistici, che aveva permesso la trasformazione dell'area ex panificio militare poi in supermercato Esselunga, sono invece ritornate tra virgolette in auge, prendendo di nuovo un po' piede in quel quartiere di Rifredi che di trasformazioni e di speculazioni ne ha viste tante, e che più che di un altro centro commerciale sente piuttosto il bisogno di un parco pubblico, di uno spazio pubblico vivibile e attraversabile, e magari in qualche modo anche una sorta di monumento che parli ai vivi piuttosto che ai morti, come troppo spesso hanno fatto le passerelle della politica e del sindacalismo confederale. Comunque, guardando i giornali, questo è quello che viene fuori. Via Mariti protesta dopo la strage. 2 mesi senza lavoro e stipendi. Una quarantina di operai in presidio. Esselunga. Da noi pagamenti effettuati. Questo è l'articolo del Corriere Fiorentino. La Nazione dice: gli operai protestano e la sorella di Luigi chiede verità. Il grido degli operai: senza lo stipendio dal giorno del crollo. Protesta in Via Mariti. Il sit-in dei carpentieri della Ancora o Ancora. Confesso che non so qual è l'accentazione. Dopo 2 mesi dal crollo mortale, stavano lavorando in subappalto, in 40 non sono stati ricollocati. I sindacati: necessari gli ammortizzatori. Esselunga: pagamenti fatti. Abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno nel cantiere, come facciamo sempre. Questi sono i titoli e diciamo i grassetti messi in evidenza della Nazione. Tirreno, Firenze, Empoli, protesta al cantiere del crollo, gli operai non ci pagano più, da febbraio non ricevono lo stipendio, i sindacati: serve una soluzione. Il sottosegretario al lavoro Durigon: nella tragedia di Firenze c'è dolo. Questi sono gli articoli appunto di questa giornata qua, del usciti il 12 a seguito del presidio che si è tenuto, come ho detto, l'11 di aprile, e mi viene subito, diciamo, a caldo un primissimo commento su alcuni di questi titoli che vi ho orora letto, dove si mette in evidenza come gli operai non sarebbero stati pagati dal giorno del crollo. Da qui subito mi pare abbastanza evidente il tentativo di collegare il mancato pagamento al fermo dei lavori che è seguito alla strage, all'incidente sul lavoro e poi in qualche modo anche alle rivendicazioni tra virgolette, o anche senza troppe virgolette, insomma, perché di fatto non è certo un'offesa o un'infamata, le rivendicazioni ambientaliste che chiedono che quello spazio resti spazio pubblico e lo sia nella forma del parco. Sembra appunto da questi articoli che la questione del pagamento di questi lavoratori sia per l'appunto collegata al fermo e al crollo. In realtà poi basta leggere poco sotto negli stessi articoli e si dice che gli operatori operai stessi denunciano come i pagamenti non siano stati effettuati nemmeno per il mese di gennaio, quindi l'ultimo stipendio che avrebbero ricevuto è quello di dicembre, finito l'anno, cominciando il 2024, già lo stipendio di gennaio non è stato pagato. Chiaramente si capisce che c'è una situazione in qualche modo, come dicevo, ambigua anche proprio da questo, perché se il crollo è arrivato il 16 di febbraio, mi potresti legittimamente dire che al limite è lo stipendio di febbraio che comincia a mancare, non quello di gennaio, dove invece i lavori sono stati regolarmente svolti e quello stipendio, quindi quello di gennaio, avrebbe dovuto arrivare, e invece la ditta non ha pagato neanche quello di gennaio, per cui questo ritardo già ci sarebbe stato insomma, in qualche modo probabilmente, io continuo a usare delle espressioni molto caute, proprio perché la situazione la si conosce e la si capisce sempre fino a un certo punto, e non perché noi siamo stupidi, ma perché la catena degli appalti e del subappalto è complicata, perché quello che appare sui giornali, che sono le, diciamo, le informazioni che io prendo e da cui con le quali costruisco la nostra trasmissione, che si occupa di questo e quindi non ha la pretesa pomposa o supponente di andare a fare debunking o di scoprire particolari verità, sono sotto gli occhi di tutti come vanno le cose, soprattutto per una radio come la nostra, che parla a gente che lavora e che quindi sa purtroppo come funzionano certe cose. Insomma, era per dire che le informazioni sono da prendersi con le pinze, quindi il mio incedere è appunto molto cauto su tutto quello che dirò, comprese le dichiarazioni degli operai che qui vengono virgolettate dal giornale e quindi già sono passate al filtro, al vaglio e alla distorsione potenziale dei giornali e dei giornalisti, ma anche le loro stesse parole per bocca di chi si è recato. Io non sono personalmente potuto andarci appunto di persona perché non ne ho avuto il tempo, mi sarebbe piaciuto, ma chi ci è andato testimonia appunto una situazione abbastanza fumosa, dove non si capisce fino a che punto c'è l'autonomia dei lavoratori, benché la richiesta di essere pagate, ripeto, è evidentemente sacrosanta, e fino a che punto invece c'è la strumentalizzazione. Peraltro mi viene anche da mettere in evidenza un altro aspetto che mi porta anche un pochino più in là nelle nostre cronache, ma è importante anche questo, che è la questione della coincidenza di questo presidio con il giorno di sciopero lanciato dai sindacati CGIL e UIL proprio sui temi della sicurezza. È possibile anche la composizione, come dire, le antropologie, la figura di questi lavoratori che sono evidentemente stranieri, che sono indiani o pakistani che siano, molto probabilmente potrebbero anche essere lavoratori lontani, diciamo, da militanze storiche, da appartenenze sindacali, non per il fatto in sé e per sé che sono stranieri, ma appunto perché il sindacalismo, soprattutto quello confederale, ha sempre meno presa sul mondo del lavoro e sempre meno su un mondo del lavoro che è anche, come si dice, multietnico, interetnico, che porta in sé anche tante culture, paesi, provenienze e lingue diverse. Ma detto questo, c'è comunque questa coincidenza con il giorno 11 aprile in cui CGIL e UIL hanno lanciato la manifestazione. Sono andato per curiosità a guardare anche un po' sui social per vedere se la CGIL, perlomeno, che comunque sui nostri territori rispetto alla UIL ha un radicamento diverso e più, insomma, più storicizzato, più lungo, più di lungo corso, quindi è più radicata, se avesse una maggiore internità rispetto a questa protesta, ma tutto sommato non sembra. Se si va sulla pagina Facebook, che è quella su cui sono andato io per curiosare, si vede, insomma, due sindacalisti, tra l'altro anche abbastanza giovani, anche questo la dice un po' lunga di chi negli assetti di questi grandi sindacati si manda a guardare gli ultimi operai, cioè i carpentieri stranieri che si buttano sull'asfalto di un marciapiede chiedendo di essere pagati. Non ci vanno certo i bonzi sindacali, che invece si trovano nell'assemblea in Piazza del Duomo, ma lì ci si mandano a dare un'occhiata, a fare due parole, a scattare due selfie per poterli poi mettere nella bacheca dei social. Ci si mandano due pischellini che magari sono da poco usciti dall'università o chissà per quali ragioni si trovano o a collaborare o a lavorare per, insomma, sono dentro la CGIL. Comunque, detto questo, appunto, c'è questa coincidenza e questa concomitanza tra la giornata di sciopero CGIL e UIL e la protesta, per quello che si è potuto capire, autonoma e auto-organizzata e autodeterminata di questi lavoratori. Però, insomma, la questione dello sciopero sulla sicurezza, che non nascerà propriamente nelle giornate e nell'incidente del cantiere di Via Marito a Firenze, ma che sicuramente attraverso, purtroppo, questa tragedia ha preso nuovo slancio, è un dato abbastanza rilevante, quantomeno dal punto di vista di un tentativo da parte dei sindacati confederali di non perdere la presa con il mondo del lavoro e continuare a confrontarsi per quello che riescono ancora a fare, soprattutto come apparati di consenso intorno a se stessi e alla propria sopravvivenza, e appunto ci hanno provato. L'articolo del Corriere Fiorentino dell'11 aprile, che commenta la cosa, dice: già 8 morti nel 2024, oggi lo sciopero di CGIL e UIL. In Toscana oltre 100 infortuni sul lavoro in più rispetto allo scorso anno. Firenze in testa. Nel 2023 sono state 33 le vittime sul lavoro, altre 18 in itinere. Quasi 47.000 le denunce di infortunio totale, di cui il 20% da lavoratori stranieri. I numeri sono veramente spaventosi, fanno impressione, ma non è il primo articolo che commento e che guardo sulla sicurezza, ne sono usciti purtroppo tanti, anche nella nostra stampa rassegnata ne ho guardati e commentati diversi. CGIL più di altri tiene con un osservatorio delle statistiche e riesce a fare una fotografia abbastanza discreta e impietosa di quello che è appunto il mondo del lavoro, soprattutto nei settori edili, costruzioni, manutenzioni, ma anche il lavoro agricolo, dove evidentemente per le mansioni che si svolgono, per la tipologia di lavoro e anche chiaramente per le condizioni di lavoro, per come si danno tra avventizi, caporalato, lavoro nero, scarsa formazione, demansionamenti, la situazione è quella che è. Quindi, oltre ai morti, che spesso fanno notizia giustamente perché devono farla, ci sono anche tantissimi infortuni e una marea di feriti. Insomma, è proprio una vera e propria guerra quella che si dà nel mondo del lavoro, tenendo anche conto che anche gli incidenti stradali, spesso e volentieri derubricati a incidenti stradali, se si va poi a guardare, sono tante le situazioni in cui si è spinto sull'acceleratore o si è sorpassato o si è bucato il semaforo, proprio perché il lavoro ci chiama a determinati orari e al rispetto di determinati tempi, per cui è propriamente una inversione totale di quello che dovrebbe essere il rapporto tra lavoro e vita. Invece che lavorare per vivere, si vive per lavorare, a volte ci si muore. C'è poi l'altro e ultimo aspetto che è entrato in campo anche in questo caso. Anche in questo caso c'è la politica di mezzo, e anche in questo caso, ricordiamolo se non lo avessi detto ancora abbastanza, che c'è le elezioni a giugno, per cui anche su questa questione della sicurezza credo non potesse mancare il capitolo degli accordi o dei tentativi di accordo che la politica propriamente intesa, quindi i partiti, in questo caso i partiti di maggioranza che sono in giunta, vogliono mettere bocca sulla questione della sicurezza. Lo fanno tentando di istituire l'ennesimo accordo, l'ennesimo patto con i sindacati, che dovrebbe servire a dare una stretta sui lavori pubblici, così perlomeno dice il Corriere. Patto tra Palazzo Vecchio e sindacati a 2 mesi da Via Mariti. Nel 2024 in Toscana già 8 morti, oggi lo sciopero di CGIL e UIL. Questo è il Corriere Fiorentino. Sicurezza stretta sui lavori pubblici, nei bandi tutele per gli operai anche in subappalto, meno peso al ribasso, sanzioni più dure. Qui appunto nel titolo, insomma, sembra che tutto sia già stato fatto, che tutto è già definito, che questa cosa qua, insomma, condizionerà di fatto i nuovi appalti pubblici, che tutto è già stato risolto. L'impressione evidentemente che i comunicati di Palazzo Vecchio vogliono accreditare è questa, ma la realtà poi è molto lontana da questa. E ripeto, andando semplicemente a fare un giretto sulla pagina Facebook della CGIL Toscana, si vede propriamente e senza troppe difficoltà che lo stesso Bernardo Marasco, per l'appunto proprio nello stesso giorno in cui esce questi articoli sul Corriere, ci dice invece che sicurezza sul lavoro, Marasco, CGIL Firenze, dal governo solo pannicelli caldi e sul patto con il comune di Firenze ancora nessun accordo. Insomma, quindi capite bene, io la sensazione l'ho già detta più volte, quella di essere un po' Fantozzi che cerca di capire quello che succede prima di andare al voto e di arrivare in fondo a ore di osservazione, di cronache diverse, di fonti diverse e di sentirsi veramente presi totalmente per i fondelli. Non credo sia una sensazione nuova, non credo sia neanche una sensazione solo mia, penso di essere in ottima e buona compagnia. Sicurezza nei cantieri pubblici, stretta a 2 mesi dalla strage di Via Mariti, patto sindacati comuni, nei bandi meno peso sulla parte economica, no ribassi sui costi per la salute. Questo era ancora il grassettato del Corriere Fiorentino, su cui però, appunto, come ho detto, pende anche il giudizio senza mezzi termini che ha dato direttamente Marasco, siccome appunto è la CGIL che va o andrebbe a fare questo accordo. Se loro stessi ci dicono che di accordo ancora non se ne può assolutamente parlare, voglio dire, mi sembra del tutto evidente che l'articolo è una sviolinata, per usare un'immagine che piacerebbe al sindaco uscente Dario Nardella, che suonava il violino e, come sappiamo, insomma, per le prossime elezioni lascia il posto nella sua orchestra del PD alla Sara Funaro, che invece del violino chissà con quali strumenti ci delizierà, e insomma lo vedremo tra breve. Girerei capitolo. Bene, ok, come promesso cambio capitolo, giro pagina, direi di continuare a guardare tra l'11 e il 12 d'aprile quello che esce sulle cronache locali, e c'è la notizia che vuole essere, secondo me, semplicemente fumo negli occhi, però il suo intento evidentemente già ci riesce, e proprio per questo diventa anche difficile, perché dire che non se ne parla è fin troppo facile, e parlarne però ci porta lontano da quello che credo sia invece più sensato discutere, e si rischia di cadere nella trappola. Però qualche minuto forse è il buon compromesso per non fare finta che la notizia non sia stata utilizzata, ma senza tentando quantomeno di evitare di cadere nella trappola e di parlarne troppo a lungo. L'isola sull'Arno, questa è l'ultima trovata della campagna elettorale del Partito Democratico e della sua candidatura Sara Funaro, che esplode sulle cronache appunto tra l'11, 10, 11, 12 di aprile. Lo prendo dalla Nazione perché nella prima pagina riporta proprio il rendering di questa trovata, quest'isolotto che si dichiara essere smontabile, poi quanto sarebbe smontabile non si sa, con due passerelle che all'altezza della pescaia di Santa Rosa dovrebbe essere appunto montata, costruita, messa un'isola. Ci sono nel rendering delle persone che affluiscono a quest'isoletta dalla Spalletta, dal Lungarno, diciamo dalla Rive Gauche, cioè dalla parte di Santo Spirito San Frediano, che vanno su quest'isoletta che ricorda nella forma quella di un alveare, fatta a piccoli isolotti che uno accanto all'altro formano per l'appunto un'isola. Ci sono addirittura delle piante nel rendering, quindi si immagina chiaramente un aspetto anche verde e quant'altro. E idea di Funaro per l'Arno: un'isola galleggiante con musica e incontri, ma è già scontro politico. Un'isola sull'Arno, la struttura verrà realizzata con moduli smontabili in caso di piene. La candidata, così si rilancia la zona, l'opposizione sarà pericolosa. Ecco che già la Nazione, in qualche modo già mettendo i pareri dell'opposizione, vuole già creare subito la bagarre, no? Per cui si fa l'isola, no, è pericolosa, ah ecco, quindi il dibattito già c'è già la bagarre, e come ho detto, secondo me il tentativo è solo quello di mettere casino, fare fuffa piuttosto che parlare di altre tematiche che attraversano la città in modo più importante. Lo dice anche il Corriere: la proposta elettorale, un'isola sull'Arno a forma di Arnia e smontabile, l'idea di Funaro. Tra l'altro, così tanto per guardarla e per dargli appunto il peso che può avere, io non so se qualcuno di questi c'è mai stato laggiù nella pescaia, a parte quando non c'è quando è in secca l'Arno, per cui non c'è acqua e l'acqua è abbastanza stagnante e anche abbastanza abbastanza spiacevole come situazione, ma quando l'acqua c'è e quando la pescaia funziona da pescaia, quindi l'acqua fa la cascatella, c'è anche un bel rumorino lì nel mezzo, per cui questo immaginario da isolotto di Arcadia urbana dove si va ad ascoltare la musica da camera, e già ci immaginiamo poi quali sarebbero i prezzi e quali sarebbero gli accessi, visto che l'isola sarebbe comunque piccolissima e quindi poco più di un paio di stanze lì nel mezzo all'Arno, c'è anche un bel rumore, quindi fruire della musica o di presentazioni di libri o di quant'altro, forse mi sembra più probabile organizzare dei rave o delle serate musicali sulla pescaia e sulla spalletta della Riv Gauche, come tra l'altro è stato anche fatto senza il bisogno che arrivasse il PD e la Funaro a dare le idee a chi vuole utilizzare la città come spazio pubblico, qui più che spazio pubblico, appunto con le passerelle che ci dovrebbero portare la gente, già mi immagino i ticket, i biglietti, le guardie, i numeri chiusi e lo scenario delle cene di Montezemolo sul Ponte Vecchio o delle serate di gala davanti Piazza della Signoria con il Covid, con tanto di spettacoli sul Palazzo Vecchio. Comunque chiudiamola qui perché, come avevo detto, non volevo parlarne. Tra questi articoli però che hanno portato all'attenzione la questione dell'isola, ce n'è uno sul quale vorrei spendere qualche minuto e qualche parola, ed è quello di Repubblica, quello che un po' mi ha incuriosito perché mette insieme varie cose. Esce sulla Repubblica chiaramente dell'11 di aprile l'isola sul fiume di Funaro e Schmidt debutta a teatro, mette insieme varie cose e il titolone è il compromesso sull'aeroporto con Movimento 5 Stelle e l'idea isola di Funaro, i temi del programma per l'accordo PD Conte, con qualche dubbio Dem, la candidata del centro-sinistra presenta un progetto per la riva sinistra d'Arno. La campagna elettorale vede oggi l'assessora al sociale impegnata a presentare il nuovo piano casa e affitti alle piagge. Schmidt annuncia la convention di lancio per martedì al Teatro Cartiere Carrara. Niente simboli di partito, slogan Firenze magnifica. L'articolo ci va svelando quello che potrebbe costituire uno degli elementi cardine, appunto, dell'ipotesi di accordo PD Movimento 5 Stelle. Come sappiamo, si parla in tutta Italia del cosiddetto campo largo, cioè di questa ipotesi di accordo che il Movimento 5 Stelle sta facendo tra Conte e Schlein, diciamola così, per cui si sta discutendo in tutta Italia, laddove ci sono le elezioni, laddove ci sono dei motivi o meno di fare accordo politico, di questo campo largo. In Firenze la questione chiaramente non è per niente banale, anche perché il Partito Democratico Fiorentino fino a qui, più che della corrente Schlein, è stato con Nardella nella corrente che invece erano i cosiddetti bonaccignani al congresso del Partito Democratico, e prima ancora sappiamo bene qual era di Renzi e del renzismo. Quindi il Movimento 5 Stelle, quando guarda il Partito Democratico, non può guardarlo con gli stessi occhi in tutta Italia, e certamente un occhio particolare per quello fiorentino. Tra i tanti temi che sicuramente dividono, hanno diviso fino a qui, perlomeno fino a qui, il Movimento 5 Stelle rispetto al Partito Democratico, c'è proprio il tema dell'aeroporto, ed ecco che nell'articolo il solito Ernesto Ferrara ci dice un po' quelli che sono i temi del dibattito e della disputa politica. Ancora nulla è detto, nel senso che l'ottimismo della volontà del Nazareno e dei colonnelli di Conte corrisponde per ora molta prudenza nel PD fiorentino e in Funaro. A nessuno sfuggono anche le divisioni dentro 5 Stelle, con l'ala di De Blasi che guarda a Montanari. I diplomatici sono però al lavoro su questo campo largo con PD, Sinistra Italiana, Azione, Movimento 5 Stelle e senza Renzi. Se andasse così, nemmeno Montanari presenterebbe la lista. Si ragiona pure tra Dem e Sinistra Italiana, dove si lavora al pas d'ennemi à gauche, cioè niente nemici a sinistra. Renzi a quel punto che farebbe all'eventuale ballottaggio con Schmidt? Difficile, ma scenario aperto. Intanto l'aeroporto potrebbe ora smettere di essere un problema per il patto PD Movimento 5 Stelle. Come? Quasi esce dal programma. Nessun colpo di spugna, sia chiaro, Funaro è super favorevole, ma più che di orientamenti si parlerà di tutela dei sorvolati, di oggi e di domani, nel documento di coalizione, con la nuova pista che smette di essere bandiera sviluppista e diventa progetto già avviato su cui l'ultima parola aspetta al Ministero con la VIA, su cui semmai sorvegliare dal punto di vista delle prescrizioni ambientali e dello sviluppo commerciale, per non farlo confliggere con Pisa. Se possibile anche tramite una sorta di cap, un tetto al numero annuale di passeggeri da concordare con Toscana Aeroporti. Noi non poniamo veti rigidi ai 5 Stelle e non usiamo l'aeroporto come tema di scontro. Aprono pure i calendiani con Bonciani e per l'accordo potrebbe essere questione di ore. Quindi in sostanza quello che Ernesto Ferrara ci viene a dire, che possiamo intuire, è che di fatto non ci sono da qui al prossimo futuro particolari atti amministrativi che il Comune di Firenze o la Giunta fiorentina dovrebbe fare per il nuovo aeroporto. Di fatto l'iter autorizzativo è avviato, di fatto si trova in valutazione di impatto ambientale presso il Ministero e niente, di fatto appunto come dire, non c'è bisogno che la prossima giunta e che la Sara Funaro imbracci il tema dell'aeroporto, lancia in resta come ha sempre fatto Nardella fino a qui. Quello che si doveva fare è già stato fatto, per cui si può fare finta che non sia un tema che riguarda il comune, si può mettere da parte, si può parlare di tutela dei sorvolati, intendendo con tutela dei sorvolati la nuova pista, si può stare lì a fare l'ennesimo accordo, come abbiamo visto quello sulla sicurezza, abbiamo commentato la settimana scorsa quello sui voli notturni, di cui tutto è da vedere e da verificare, abbiamo visto anche le promesse fatte in sede di referendum per gli Airbnb, gli studentati e gli affitti brevi. Tante sono le chiacchiere, però poi gli atti non arrivano, o quando arrivano sono assolutamente deludenti, perché il diavolo si annida nei dettagli e il Partito Democratico nell'annidare il diavolo nei dettagli è diventato veramente molto capace e molto esperto, per cui insomma si può super cazzolare e meleggiare per un bel po' tentando di togliere l'aeroporto come problema per un eventuale accordo tra PD e 5 Stelle. Vediamo quello che succederà. Noi, come ho sempre detto, non interessa molto entrare nei temi della politica, come dire, per dirimerli, ma avere comunque una fotografia di quello che sta succedendo. Per cui nella querelle elettorale prima di giugno per Firenze c'è anche questo, ed Ernesto Ferrara su Repubblica, senza troppa ingenuità, ha messo insieme l'isola di Funaro con un tema che invece a noi sembra sinceramente molto più rilevante e che ha ben più implicazioni, e che è appunto quello del nuovo aeroporto. Come si può fare per fare questo accordo con chi è sempre stato contrario fino a qui? Semplicemente facendo finta che non esista più il problema e che non esista più la proposta. Questa sembra essere un po' la linea guida, ma anche questo è un trucco che in politica abbiamo visto tante e tante volte. Insomma, stiamo a vedere, noi siamo sempre qui a guardare i giornali, a dare la parola a chi se la merita e a tentare di tenere alto, come dire, il senso critico. Questo è un po' il nostro ruolo, il nostro compito, e speriamo di averlo fatto anche questa settimana. Abbiamo detto varie cose, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. A tutti e tutte voi un grande ciao.